Roberta, ti faccio una domanda secca. Secondo te una band nasce quando inizia a suonare?
Francesca, questa è una di quelle domande marzulliane che andrebbero vietate per legge.
Lo so, ma oggi non possiamo far finta che sia una puntata normale, perché qui non parliamo solo di musica.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti o benvenute a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, con me, come sempre, c'è Francesca Scherini.
Hello!
Oggi cambiamo completamente atmosfera, ma restiamo dentro una storia pazzesca. Come sapete, qui raccontiamo documentari, docuserie, film o podcast che partono sempre da storie reali. Ci piace farlo andando oltre i titoli di coda, cioè provando a capire anche cosa resta di quello che abbiamo visto e perché vale la pena guardarlo e ascoltarlo. Ogni settimana scegliamo un titolo che per noi è interessante, non solo come prodotto audiovisivo, ma anche come occasione proprio per riflettere su temi più ampi, culturali o umani. E oggi, Francesca, tocca
alla storia dei Red Hot Chili Peppers, raccontata nel documentario The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel, disponibile su Netflix. È un documentario che non racconta semplicemente la storia di una band di successo, ma parte da un'assenza, cioè da Hillel Slovak, il chitarrista fondatore dei Red Hot Chili Peppers, il loro fratello musicale, quello che ha dato un'identità a un suono che poi avrebbe fatto il giro del mondo. La serie ripercorre la Los Angeles di fine anni 70-80, una città fatta di club minuscoli, di cultura punk, funk sporco e tantissima autodistruzione, ed è proprio lì che nasce l'energia dei Red Hot Chili Peppers, tra amicizia, sperimentazione e dipendenze che entrano nella vita quotidiana quasi senza accorgersene.
E infatti il cuore della storia è proprio questo, non solo la nascita di una band, ma il legame quasi familiare tra Anthony Kiedis, Flea, Jack Sirons e Hillel Slovak. Un gruppo che non si percepisce come musicisti che suonano insieme, ma come persone legate da qualcosa di più forte. Un'energia che trascende tutto, e poi però arriva il punto di rottura, la dipendenza d'eroina che travolge Anthony e Hillel, che porterà quest'ultimo alla morte nel 1988. Aveva solo 26 anni. E quella perdita non è solo un fatto biografico, perché è uno spartiacque emotivo, artistico e soprattutto umano per la band.
Il documentario insiste molto su questo aspetto. Dopo la morte di Hillel, la band non si limita a continuare, si disintegra e poi si ricompone. Anthony Kiedis entra in una fase di crisi profonda, si può dire. Flea si ritrova a dover rimettere insieme non solo un progetto musicale, ma anche se stesso. E quando poi arriva John Frusciante, il suono cambia completamente, diventando quello che oggi conosciamo, ma la sensazione che resta è che tutto quel successo nasca da una mancanza originaria.
Un documentario bellissimo, che è quasi un prequel della storia della potenza, della nascita di questo gruppo incredibile, quindi si ferma proprio quando inizia il grande successo, ci racconta tutto il prima, anche con la commozione di chi ci mostra com'è andata, e racconta anche la perdita di un grande amico. E forse è proprio questo che il documentario ci permette di osservare, cioè quanto dolore può restare dentro a quello che noi chiamiamo energia, carisma e a volte rock band.
Ma se togli Hillel Slovak dai Red Hot Chili Peppers, i Red Hot Chili Peppers sarebbero mai esistiti davvero? E con questa domanda entriamo dentro una storia in cui la musica è fatta anche di vuoti, e lo facciamo ovviamente con loro.
Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie.
I'm all alone. At least I have her love, the city she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no, no. Yeah, yeah. Love me, I say, yeah, yeah.
Era Under the Bridge, siete ancora all'ascolto di Doc tratti da una storia vera. Francesca Scherini, Roberta Lippi, e oggi stiamo parlando di The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillary, il documentario Netflix che racconta non solo la nascita di una band iconica, ma anche la ferita originaria che l'ha attraversata fin dall'inizio, appunto. Come sempre partiamo da un documentario, ma poi proviamo ad allargare lo sguardo su temi che riguardano tutti noi: dipendenze, amicizia, perdita e il modo in cui il dolore può trasformarsi in creatività oppure in distruzione. E se volete dirci cosa ne pensate, potete scriverci a doc@radiopopolare.it.
Questa non è solo la storia di una band di successo, è anche la storia di un gruppo di amici molto giovani immersi nella scena di Los Angeles tra gli anni 80 e 90, dove musica, consumo di droghe pesanti spesso camminavano insieme. E al centro di tutto questo c'è Hillel Slovak, primo chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, figura fondamentale per il loro sound, ma anche travolta da una dipendenza che lo porterà alla morte a soli 26 anni. Il documentario mostra come quella perdita non solo sia un evento biografico, ma un punto di rottura che segna per sempre la storia del gruppo.
E come sempre accade, il documentario ci fornisce lo spunto per affrontare un tema importante, in questo caso è proprio quello delle dipendenze. Per aiutarci a parlarne in modo corretto è con noi oggi la dottoressa Cinzia Cristina Sacchielli, psicologa e psicoterapeuta, consigliera dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia e coordinatrice del progetto Psicologia delle Dipendenze. Benvenuta e grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Ecco, vogliamo partire subito con qualche dato e dire come siamo messi oggi con il consumo di droghe in Italia?
L'Istat e il Ministero della Salute con la relazione annuale producono dei dati sempre aggiornati, quindi i dati del 2026 riferiti al 2025 evidenziano che il consumo complessivo di sostanze interessa ampie fasce della popolazione, con una marcata prevalenza tra i giovani tra i 18 e i 24 anni, e tra questi oltre il 27% comunica che l'utilizzo utilizza sostanze psicoattive. Vi è una netta prevalenza del genere maschile peraltro l'85% dei pazienti presi in carico dai servizi per le dipendenze è maschio. In generale la cannabis è la sostanza psicoattiva più diffusa sul territorio, tra i consumatori è circa il 77% che la utilizza tra i consumatori di sostanze, e le persone fermate dalle forze dell'ordine e convocate dalle prefetture in questa percentuale sono convocati per uso di cannabis. Un altro dato epidemiologico particolarmente rilevante è la diffusione del policonsumo, cioè l'uso contemporaneo di due o più sostanze illegali o abuso di alcol e psicofarmaci, con tutte le interazioni che poi il consumo di più sostanze può produrre, ecco, sull'organismo. Nel corso dell'anno, infatti, si sono registrati, anno 2025, oltre 8.300 accessi ai pronto soccorso per cause direttamente correlate all'uso di droghe. Ciò quindi ha provocato malori, convulsioni, sintomi psicotici, stati confusionali o condizioni di agitazione psicomotorie. la sostanza maggiormente utilizzata è la cannabis, però diciamo che quelle che creano particolare preoccupazione sono la cocaina e il crack, perché la cocaina non è più una sostanza di elite, ma con l'abbassarsi anche del costo presenta una diffusione capillare nel mercato dello spaccio e una purezza media piuttosto elevata, ed è responsabile del 35% dei decessi accertati per droga e del 30% dei ricoveri ospedalieri per questi stessi motivi. L'altro allarme è legato all'uso di eroina e oppiacei, ciò soprattutto per la rapidità la crisi astinenziale determinata dallo sviluppo di una condizione di dipendenza anche fisica. Ben il 60% dei pazienti in carico ai SERT lo è per problemi legati all'uso di oppiacei, e vi è un'allerta generale rispetto a possibili usi di oppioidi sintetici derivati dal fentanyl, per intenderci, che essendo particolarmente potenti determinano delle problematiche di dipendenza e di rischio di vita più rilevanti. Per fortuna in Italia questo uso di oppiacei sintetici è molto molto contenuto.
Ecco, e per esempio nel documentario noi vediamo come la dipendenza di Hillel Slovak non sia un fatto isolato, ma qualcosa proprio che si inserisce in un contesto molto preciso, quasi normalizzato. È vero che erano altri anni, gli anni 80, 90, ma quanto conta ancora oggi l'ambiente per rendere invisibile questo tipo di problema?
Ma per renderlo invisibile o anche per promuoverlo, ecco, perché l'ambiente formativo, quindi il contesto in cui si cresce e si vive, quindi pensando alla famiglia, pensando al quartiere, e il contesto frequentato, soprattutto nel periodo dell'adolescenza e della giovane età, plasmano attivamente i pensieri delle persone e il modo di concepire anche il consumo di sostanze e tutto ciò che ruota attorno al consumo di sostanze, quindi anche il suo procacciamento, vendita e quant'altro. L'ambiente frequentato, quello formativo e quello frequentato, determina i valori, la percezione del rischio, la modalità di ricerca del proprio divertimento, benessere, gratificazione, riconoscimento sociale, status sociale, ecco. Il comportamento umano viene principalmente appreso attraverso l'osservazione e l'imitazione di figure significative, ciò ha a che fare quindi con le figure all'interno della famiglia, ma anche nella fase più adolescenziale con le figure significative diventano gli amici o gli idoli, i miti, ecco, pensando al contesto proprio dei gruppi musicali, ricordiamoci anche come il consumo di sostanze è diffuso e noto in quegli ambienti, e anche noto poi la problematicità e la morte, i decessi dovuti alla droga da parte dei miti della musica, cui gli stessi Red Hot Chili Peppers in qualche modo richiamavano, ecco. Quindi se nel proprio ambiente il consumo di sostanze o la microcriminalità che ha un business attorno al mercato delle sostanze vengono premiati, per esempio con lo status sociale, la condizione di relazionalità, interazione, divertimento, il guadagno facile, allora questi aspetti possono essere anche incentivati, e le persone che frequentano certi ambiti, questi ambienti, questi contesti, possono apprendere che questi tipi di comportamenti possono essere funzionali e desiderabili per quelli che sono gli aspetti condivisi all'interno del loro gruppo. Se un giovane vive in un contesto in cui le regole di autotutela sono sostituite da codici informali di divertimento trasgressivo condiviso da sperimentazioni, esplorazioni inconsapevoli, no, del rischio, o entusiaste e esaltate dalla sperimentazione del rischio legato anche a condizioni più associate a età adulta, alcuni personaggi, insomma, ecco, il rischio cessa di essere percepito come anormale e pericoloso e diventa invece un vettore di socializzazione, di comunione, di condivisione, di appartenenza. Ecco, quindi quando il consumo di sostanze è endemico in un gruppo, si attiva una sorta di bias cognitivo per cui l'individuo tende a sovrastimare la diffusione del fenomeno del consumo di sostanze nella popolazione generale, riducendo drasticamente la percezione del rischio stesso, specie se autoriferito. E quindi scema il pensiero critico su questo comportamento, perché lo fanno tutti i miei amici, lo fanno tutte le persone che conosco e si divertono e hanno benefici da questo consumo. Quindi è strano non farlo, è strano chi non lo fa.
Possiamo anche dire che spesso si racconta la dipendenza come una scelta individuale, ma in realtà questo documentario lascia intendere una dinamica molto più complessa. Quanto è sbagliata questa lettura semplificata?
Allora, in tanti anni di lavoro io non ho conosciuto una persona che abbia cominciato da sola a sperimentare sostanze. L'insorgenza di una dipendenza avviene all'interno di relazioni con persone o gruppi di coetanei ed è il prodotto di specifiche dinamiche relazionali tipiche della giovane età e dell'adolescenza e di fattori di vulnerabilità che possono essere del gruppo frequentato o individuali. Del gruppo frequentato perché ciò può accadere soprattutto in alcuni contesti sociali di marginalità, difficoltà di inclusione, di difficoltà di gratificazione in condizioni di vite più legate a una normalità proposta dalla nostra cultura. I gruppi giovanili tendono a formarsi, a stabilizzarsi sulla base del principio della somiglianza, di condivisione, di affinità elettive, cioè i ragazzi si scelgono fra di loro, scelgono quale compagnia frequentare, quali amici vedere. Gli adolescenti che mostrano tratti di vulnerabilità, impulsività, condizioni di difficoltà nel rapporto con le richieste del mondo adulto e le sue regole, disaccordi familiari, interessi affini, tendenze alla tranquillità o alla trasgressione, ecco, tendono a selezionare attivamente persone che sentono affine a sé, gruppi e compagnie che sentono affine a sé. Una volta costituita la compagnia o il gruppo, i membri si influenzano reciprocamente nel rispecchiamento, nella comunicazione, nel dialogo, nella decisione di fare delle cose insieme, uniformando i loro comportamenti nel tempo vissuto, che è un tempo in adolescenza orientato alla sperimentazione, no? Alla voglia di esplorare ambienti al di fuori da quello che è un contesto familiare e adulto. E ha sempre alla ricerca in qualche modo di una forma di gratificazione o di divertimento. Se vi è quindi un consumo sperimentale da parte di qualcuno del membro, tendenzialmente vi è un'accelerazione gruppale di questi consumi ed un incremento alla frequenza condivisa all'interno del gruppo. Tutto ciò accade in una sorta di luna di miele del rapporto iniziale con una sostanza, rapporto che è euforicamente concettualizzato come una modalità per produrre una condizione di benessere o di maggiore creatività o di alterazione o di affermazione di sé al di fuori dalle regole sociali al di sopra delle norme, dei principi di autotutela e di prudenza personale. Ecco, nella costruzione del rapporto di dipendenza con le sostanze, la prima narrazione deve essere per forza eccitante, onnipotente, nel senso che l'adolescente, il giovane che sperimenta una sostanza, parte con l'idea di avere il pieno controllo della situazione di sperimentazione e poi di consumo, deve essere una narrazione esaltante e autoassolutoria. Ecco, far parte quindi di un gruppo che condivide questo tipo di cultura, questa bolla culturale, culturale alimenta una pratica che diventa acritica e che non è più solo individuale, ma chi si alimenta dei reciproci rimandi, ecco, all'interno delle relazioni condivise. Con l'andare del tempo, come poi è visibile nelle storie, anche delle storie dei musicisti, le conseguenze dannose delle dipendenze diventano più impattanti ed evidenti, quindi finisce questa luna di miele con le sostanze, ma ormai si è consolidata una patologia di dipendenza che richiede necessariamente l'accesso ad una cura specifica per essere trattata.
Ecco, discorso interessantissimo che meriterebbe sicuramente più tempo di quello che abbiamo, ma prima di salutarci ci tenevamo a chiedere, anche per chi ci ascolta, per chi magari ha vissuto o sta vivendo situazioni simili, quali i segnali più importanti da non sottovalutare e cosa fare?
Allora, innanzitutto lavoriamo in una logica preventiva, cioè quanto più si interviene prima, tanto più è più facile risolvere la situazione avendo meno danni e meno problemi. Le sostanze psicoattive plasmano il cervello, cioè compromettono il sistema fisiologico di gratificazione di piacere e di benessere, alterandolo chimicamente. Quindi di fatto un lavoro preventivo, fosse anche solo banalmente inizialmente informativo o di dialogo del mondo adulto con il mondo adolescenziale su queste tematiche, è sostanziale. Ecco, l'intervento precoce è la chiave vincente. Ecco, qualsiasi tipo di evento, anche la semplice ubriacatura, deve diventare, una volta recuperata la sobrietà, chiaramente l'occasione per intavolare il tema sulla alterazione dettata dalle sostanze, l'impatto sulla salute e sull'importanza dell'aver cura di sé e del proprio modo più naturale di funzionare, della capacità di tutelare il nostro corpo e di promuovere fisiologicamente il nostro benessere. I segnali più critici sono il reiterarsi del consumo di sostanze, quindi reiterarsi, ripresentarsi di ubriacature, consumo di cannabis o di farmaci o di questo tipo. Quindi la reiterazione dà l'idea che si sta costruendo una concettualizzazione che per star bene la mente mi produce quel tipo di richiamo. Per sentirmi bene so che facendo quelle cose avrò quei determinati effetti, quindi il riprodursi dei comportamenti di consumo di sostanze è un campanello di allarme. Con l'andare del tempo questa reiterazione produce delle conseguenze, perché le persone diventano via via meno capaci di svolgere le loro funzioni più quotidiane, prima alzarsi al mattino, andare a scuola, studiare, andare al lavoro, ecco, avere delle relazioni pacate con le persone, perché ci possono essere poi delle situazioni di litigi, in stati di alterazioni, bisogno di denaro, ecco, stati di agitazione, malessere, stati di ansia, di depressione provocati dall'assenza della sostanza che il corpo sta cominciando a utilizzare come modulatore del proprio benessere. Ecco, quando si manifestano questi segnali conviene già proporre alla persona interessata di andare a parlare con qualche esperto e chiedere una consulenza, senza impegno, senza necessariamente stigmatizzare ed etichettare come patologico un comportamento, ma semplicemente per capire un po' meglio, ecco, per saperne un po' di più, comprendere a che punto siamo e che cosa può essere utile fare. Ecco. I professionisti più preparati, più competenti sono certamente i professionisti che operano nei servizi per le dipendenze, a cui si può accedere gratuitamente, senza impegnativa e con richiesta anche di mantenere l'anonimato sulla propria identità. siccome già il medico di base o uno psicologo preparato possono già fare una consulenza orientativa, ecco, sullo stato di benessere e malessere e di problematicità del disturbo da uso di sostanze, orientando poi rispetto a quelli che possono essere gli interventi più opportuni.
Grazie davvero dottoressa Sacchelli per il suo tempo, è stata chiarissima, e grazie anche per il lavoro che fa, insomma, per contenere il più possibile questo fenomeno. La ringrazio.
Grazie a voi.
Rientriamo da questo brano e siamo di nuovo a Doc tratti da una storia vera. Oggi abbiamo parlato di The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel, il documentario che su Netflix ricostruisce gli inizi della band e soprattutto il legame con Hillel Slovak, il chitarrista fondatore, figura centrale, poi tragicamente scomparsa a soli 26 anni per un overdose di eroina nel 1988. È una storia che non parla solo di musica, parla di amicizia, di dipendenza e del prezzo altissimo della creatività quando questa si intreccia con l'autodistruzione.
E infatti il documentario non è una celebrazione pulita della band, ma un racconto molto crudo degli anni iniziali a Los Angeles, quando i Red Hot Chili Peppers erano ancora una band di strada, dentro una scena musicale fatta di club, eccessi e una dipendenza dall'eroina che in quel periodo colpì duramente anche altri, come il bassista Flea, Anthony e lo stesso Hillel. Il film mostra come la perdita di Slovak abbia segnato un prima e un dopo nella storia del gruppo. Anthony Kiedis e Flea arrivano a sciogliere temporaneamente la band dopo la sua morte, proprio incapaci di reggere il colpo.
I Red Hot Chili Peppers non sono solo una band di culto, sono una delle rock band più vendute al mondo, con oltre 120 milioni di dischi, e dopo quella frattura iniziale rinascono negli anni 90 con Blood Sugar Sex Magik del 91, prodotto da Rick Rubin, che li porta definitivamente nel mainstream.
E poi arriva la seconda grande trasformazione, Californication, nel 1999, che li consacra a livello mondiale, e più recentemente Unlimited Love del 2022 e Return of The Dream Canteen sempre nel 2022, due dischi pubblicati nello stesso anno dopo il ritorno di John Frusciante, che nel documentario viene raccontato come un altro punto di svolta emotivo e creativo per la band.
Quello che il documentario ci lascia addosso però non è soltanto la storia di una band che ce l'ha fatta, è la grande forza di un'amicizia che ha davvero, davvero lasciato il segno, tanta commozione perché c'è, bisogna dirlo, e soprattutto tanto istinto di sopravvivenza, perché il Slovak non è solo un ex membro, è la figura che ha definito il suono dei Red Hot Chili Peppers, ma la sua assenza è ancora oggi parte della loro identità musicale.
Noi vi salutiamo così, restando dentro questa idea di musica come energia, ma anche come fragilità e a volte sofferenza. Ogni tanto ricordiamoci che ogni musicista, ogni band, dietro il palco ha sempre una storia che non conosciamo.